Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Bene, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Nella prima trasmissione una cosa che ci eravamo dimenticati di dire è questa. Ricordatevi che c'è la dichiarazione dei redditi. Ricordatevi di firmare per l'8 per 1000, firmare per lo Stato. Per favore non firmate per la Chiesa Cattolica, non firmate per religioni rivelate. La vostra firma serve a distinguere quelle che sono le scelte dello Stato, le scelte del governo, diciamo così, da quello che sono le vostre scelte personali. E poi comunque quei soldi lì riavranno per altre vie, sicuramente questo, però distinguete quello che è la vostra responsabilità morale, etica, da quello che è l'atteggiamento che poi ha lo Stato nel finanziare la Chiesa Cattolica. Pertanto mi raccomando, firmate per lo Stato, non firmate per la Chiesa Cattolica e non firmate per nessun'altra religione rivelata. Detto questo, prendiamo il discorso delle conferenze. Allora, domani abbiamo la prima conferenza, venerdì 14 luglio, ricordiamo i nostri padri pagani, una conferenza sui megaliti di Silvano Lorenzoni. E domani sera alle ore 20:30, pertanto riprenderà una conferenza che già sta trattando da parecchio tempo, abbiamo sentito anche qui in radio. Però chiaramente partecipando alla conferenza si può anche discutere su vari aspetti, si può fare domande, si può chiedere, si può dibattere. E questo è domani sera, 14 luglio alle 20:30, in via Montello 66, Marostica Vicenza, ex sede emittente regionale Veneta, statale che da Marostica va a Bassano. Poi venerdì prossimo, 21 luglio, alle ore 20:30 terrò io la conferenza Paganesimo Politeista e Stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. E sono io i concetti fondamentali del paganesimo politeista e della stregoneria. E venerdì 28 luglio, sempre alle ore 20:30, Stregoneria Oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. In tutti i volantini, in tutte le locandine troverete scritta essere stregoni. In realtà non è essere stregoni, è diventare stregoni. E questo è un refuso che è iniziato con un'email lanciata da un pagano e si è riportato sempre in giro, insomma. Comunque va bene lo stesso, cioè non è importantissimo. Allora, vi ricordo, domani sera alle 14, venerdì 14 luglio alle 20:30 ricordiamo i nostri padri pagani. Venerdì 21 luglio, paganesimo politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, esposizione dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria. Venerdì 28 luglio, stregoneria oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Tutte le conferenze si tengono alle ore 20:30 ed è la nuova sede di Gamma 5 in via Montello 66 Marostica Vicenza. L'ingresso è libero, non esiste nessun obbligo e dopo la redazione del conferenziere segue come sempre il dibattito. Niente, detto questo, ho un piccolo comunicato per quelle persone che gli sono piaciute le canzoni della Rita di Ghent. Vi ricordate quella musica jazz che vi ho fatto sentire dal Canada? Ecco, mi ha mandato un'email la Rita dicendo che esiste un sito in cui si può votare, cioè si può segnalare quelli che sono i cantanti o comunque i talenti artistici che fuori dall'Italia fanno un mestiere che può piacere a qualcuno. Allora dice, se vi sono piaciute le mie canzoni, a chi usa internet naturalmente, gli do l'indirizzo del sito internet dove possono dare un voto a Rita di Ghent, cioè segnalare che gli sono piaciute le canzoni della Rita di Ghent. Allora prendete carta e penna e vi do l'indirizzo del sito. Si tratta di http://www.virtualitalia, ripeto, Virtualitalia, V come Viterbo, Isernia, Rovigo, Taranto, Umbria, Ancona, Lecco, Imola, Taranto, Ancona, Lecco, Isernia, Ancona, virtualitalia.com/talento, T-A-L-E-N-T-O, talento, barra, punto. E trovate Rita di Gente e so, gli date un voto. Adesso io devo ancora andare a vedere come è fatto il sito, e comunque dai un voto, dai una segnalazione, in qualche modo è funzionale. E pertanto chi gli sono piaciute le canzoni e che ha internet può fare questo regalo, diciamo, alla Rita, e lei sarà contenta. Bon. Detto questo ancora, ricordiamo questo. Allora, io nella prima trasmissione ho parlato un pochino dei siti internet. Perché sono importanti i siti internet? I siti internet sono importanti perché sono una vetrina in cui si espongono le idee, i pensieri, i modi di essere delle persone. Pertanto nessuno può più dire tu dici questo ma vuoi intendere un'altra cosa. Sui siti internet si può vedere lo sviluppo del pensiero e si può vedere cosa una persona intende o cosa non intende sviluppando il proprio pensiero. Pertanto lo sputtanamento che può avvenire da parte dei cattolici, la cui abitudine di sputtanare le persone è sistematica, perché non hanno altro, cioè non hanno un pensiero filosofico, non hanno un pensiero, nessun pensiero esiste nel cattolicesimo. Il cattolicesimo è solo stupro dei bambini, cioè praticamente è condizionamento educazionale, e attraverso la distruzione della vita c'è assoggettamento alla speranza dell'intervento del Dio padrone, la speranza nella carità, la speranza nella disperazione che viene seminata. Questo è il cattolicesimo. Non esiste un pensiero cattolico, non esiste un pensiero cristiano. Tutto quello che viene riferito al pensiero cristiano è solo rubacchiamento di quello che è l'ultimo stoicismo, una parte dei neoplatonici, è rubare il pensiero di Seneca, è derubare Aristotele, è derubare tutta una serie di personaggi che hanno fatto in fondo la storia della filosofia. Ma del cristianesimo esiste solo l'imitazione di Cristo, cioè il torturatore, colui che sottomette le persone, colui che stupra bambini, colui che praticamente considera le persone bestie di un gregge. Questo è il cattolicesimo. Non esiste una dottrina o un pensiero che sia effettivamente cattolico, cioè non, o cristiano in generale. Esiste solo l'imitazione di Cristo, e l'imitazione di Cristo, dove la Chiesa si identifica col Dio padrone, si identifica con l'essere Cristo, con lo stuprare le persone. Bene, i siti internet ci permettono di esporre il nostro pensiero e di rappresentarlo. Io ho fatto vedere un attimino la statistica del sito che mi è arrivato da quando Francesco mi ha dato il nuovo contatore. C'è una media di 50 visitatori la settimana. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che almeno 50 visitatori, o comunque dei visitatori, fanno tutta una serie di visite per studiarsi quello che io sto facendo e quello che l'istituto sta facendo e quello che stiamo facendo nell'insieme. Pertanto ogni volta che viene fuori un'informazione di sputtanatura, cioè tipo sto personaggio che ha scritto sto libro e che tenta di sputtanarci, non fa altro che farci un favore. Perché? Perché la gente va a verificare, cioè ci trova su internet, ci studia, ci legge e può fare i confronti fra la sputtanatura e quello che noi facciamo. Per cui ogni volta che vengono fuori cose di questo genere, noi siamo sempre contenti di questo. Cioè non è una sputtanatura che ci possa danneggiare, è solo una sputtanatura che ci può favorire. Va bene, detto questo, passiamo a un altro argomento. Passiamo al nostro Tommaso Giuda Didimo, l'ultimo stregone pagano. L'ultimo stregone pagano. Le religioni misteriche, le ultime religioni misteriche che arrivavano a Roma. C'è un, sì, aspetta un attimo, c'è ancora un'altra cosetta. È arrivato un messaggio da un certo Paolo in cui chiede di parlare della falsa donazione di Costantino. Che cos'è la falsa donazione di Costantino? Praticamente la Chiesa Cattolica nell'VIII secolo decide di fare una operazione di devastazione dei sistemi sociali e di ruberie in assoluto di quello che era la vita, di quello che sono le persone. Per fare questa operazione di devastazione dei sistemi sociali si dette una forma giuridica, cioè praticamente disse: i possedimenti che noi abbiamo non li abbiamo rubati ai pagani, non li abbiamo rubati agli altri, ma ce li ha donati Costantino. E elaborò un documento falso che, attraverso il quale lei si arrogava il diritto di possedere questi possedimenti. In pratica, naturalmente, questi possedimenti dopo quel tempo sono stati via via ampliati, però l'ampliamento dei possedimenti della Chiesa Cattolica parte da questa falsa donazione di Costantino. Perché è falsa? Perché esiste una materia che forse pochi conoscono, si chiama filologia e filologia romanza in particolare, cioè è praticamente lo studio dell'uso delle parole in quella determinata epoca. Filologia romanza è perché tratta delle lingue romanze, lingue latine, lingue dell'area mediterranea. Praticamente una certa parola può essere usata in un'epoca e non in un'altra. Cioè, se voi trovaste la parola Gesù nel 200 avanti Cristo, è chiaro che non poteva esserci questa parola. Sicuramente in quel testo, quello non è un testo del 200 avanti Cristo, quella parola viene dopo. Oppure certe affermazioni, certi modi di essere, certi modi di rappresentare appartengono a un'epoca, anche certe espressioni dialettali, certe espressioni linguistiche, certe parole possono appartenere a un contesto storico e non a un altro. E la scienza della filologia è quella di collocare le parole, i suoni e le cose all'interno di un'epoca in cui queste parole potevano avvenire. Cioè, io fare un'espressione tipo, non so, Dio bono, che è una cosa che ormai si usa come intercalare, lo posso fare adesso, non lo potevo fare 15 anni fa, 20 anni fa. Ci sarebbero state delle reazioni giuridiche ben più pesanti rispetto a questa affermazione, che tutto sommato oggi è abbastanza irrilevante. Allora, se si trova un testo, cioè un libro scritto con una parola del genere 50 anni fa, questo libro non poteva essere scritto 50 anni fa perché avrebbe subito censura, avrebbe subito un processo, avrebbe subito una serie di cose. Allora si colloca quell'espressione nei tempi e nei modi in cui quell'espressione può essere fatta. Così vale anche per certe diciture latine, per esempio. Cioè, il latino dell'800 dopo Cristo non è il latino di Costantino e non è neanche il latino di Cicerone. È un latino dell'800 dopo Cristo e ha tutta una serie di inflessioni, tutta una serie di usare le parole, tutta una serie di modalità che sono diverse. La filologia è lo studio di questo. Ebbene, Valla, attraverso lo studio della filologia, dimostrò che la donazione di Costantino era un falso. Cioè, la Chiesa Cattolica ha rubato. E basta, e ha continuato dopo a rubare. Per cui, data questa dimostrazione, la Chiesa Cattolica non ha in realtà diritto a nessun possedimento, perché nessun possedimento gli appartiene, in quanto quei possedimenti sono stati sequestrati per potere, per forza, rubati agli altri. Questo è in senso. È chiaro che per rifarsi dare indietro o per far restituire il mal tolto è necessario la nascita di una civiltà giuridica che lo faccia, cioè. Faccio un esempio: in Russia, dopo la caduta del comunismo, la Chiesa Cattolica e le Chiese Ortodosse hanno richiesto indietro le chiese che i bolscevichi gli avevano sequestrato, Bene, quando rinascerà il paganesimo richiederemo indietro tutte le pietre, tutti i muri e tutti i templi che i cristiani hanno distrutto. Cioè, è un modo di essere che è abbastanza, secondo me, periferico, cioè abbastanza secondario, che però è quello che va a costruire la formazione del capitale, va a costruire la forza sociale, perché un sistema religioso, un sistema etico, un sistema morale possa avere la forza per imporsi. Cioè, non è sufficiente avere la libertà di pensiero, occorre anche avere i mezzi perché la libertà di pensiero possa diffondersi. Pertanto il fatto che Valla abbia fatto questa scoperta che la donazione di Costantino era un falso, naturalmente nessuno ha la forza per processare la Chiesa Cattolica oggi, veramente 300 anni fa ne avevano meno, però non è detto che domani non ci sia la forza per farlo. Questa è la questione della donazione di Costantino. Va bene, detto questo passiamo a Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e siamo passati al paragrafo 77. Abbiamo cominciato ormai da parecchi mesi la lettura di questo libro e arrivati al paragrafo 77 ci stiamo avviando verso la fine, insomma, cioè abbiamo già superato la metà, stiamo arrivando verso la fine. Paragrafo 77. Gesù disse: il regno del Padre mio è simile ad un commerciante che aveva della merce e trovò una perla. Questo commerciante era saggio, vendette la merce e si comprò la perla. Anche voi cercate il tesoro che non perisce, che è durevole, là ove non può avvicinarsi il tarlo per rodere, né il verme per distruggere. Ripeto ancora: il regno del Padre mio è simile a un commerciante che aveva della merce e trovò una perla. Questo commerciante era saggio, vendette la merce e si comprò la perla. Anche voi cercate il tesoro che non perisce, che è durevole, là ove non può avvicinarsi il tarlo per rodere, né il verme per distruggere. L'abilità delle mani, il sapere e la conoscenza, nessuno può rubarla. Il corpo luminoso che si è costruito nell'intera esistenza non può deperire. Il potere di essere può venir represso, può svilupparsi di nascosto, ma non può essere parte di un bottino di un ladro nella notte. Il potere di avere basa la propria esistenza sul possesso di oggetti attraverso i quali controllare gli esseri umani. Gli oggetti possono essere rubati, la vigna può essere sottratta al padrone dagli operai che conoscono i meccanismi sulla formazione della proprietà privata. Quanto concorre alla formazione del potere di essere, come la propria capacità di guardare e operare nel mondo, il proprio sapere e la propria conoscenza, l'abilità delle proprie mani può essere represso, ma non può essere rubato. Investite dunque in voi stessi, nel vostro sviluppo, accumulate le perle della conoscenza e del sapere che costruiscono il vostro corpo luminoso e lasciate quanto deperisce, quanto può marcire. Al lato della morte del corpo fisico, ogni cosa la lascerete in questo mondo, ma gli sforzi, i meccanismi, le trasformazioni che avete operato in voi nell'accumulare sapere, conoscenza e consapevolezza, ve li porterete come dote della vostra coscienza nel trasferimento dal corpo fisico al corpo luminoso. La volontà e la determinazione che mettete in atto avrà posto le basi per trasformarvi nell'infinito dei mutamenti. La faccenda è trattata in modo simile da Matteo, che dice: attenzione cosa dice Matteo: inoltre il regno dei cieli è simile ad un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovatene una di gran pregio, va, vende quanto ha e la compra. Apparentemente Matteo sta dicendo la stessa cosa di Tommaso, ma in realtà mentre Tommaso parla della perla come valore della conoscenza alla quale si sacrificano i beni materiali pur di acquistarla, Matteo inserisce il suo discorso all'interno di un paragrafo che ci consente una diversa interpretazione. Infatti il paragrafo di Matteo continua dicendo: il regno dei cieli infine è simile ad una rete gettata in mare che prende ogni sorta di pesci. Quando è piena i pescatori la tirano a riva, Poi, sedutisi, mettono i buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così avverrà la fine del mondo. Gli angeli verranno e separeranno i cattivi di mezzo ai giusti e li getteranno nella fornace del fuoco, dove sarà pianto e stridor di denti. Avete inteso tutte queste cose? Sì, gli risposero. Poi soggiunse: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che trae fuori dal suo tesoro cose buone e antiche. Appare evidente come la frase del commerciante e la perla sia un po' fuori luogo dal contesto in cui Matteo l'ha voluta inserire. Peccato che il significato sia molto più pesante. Con la storia della perla, Matteo tenta di indicare come la parola del suo profeta pazzo sia una cosa preziosa per la quale valga la pena di rinunciare alle proprie sostanze per appropriarsene. Matteo sa che non è così. Sa che quanto predicato dal suo profeta pazzo è solo immondizia. Nessuno darebbe nulla per un tale obbrobrio. E allora è costretto a ricorrere al solito sistema della minaccia e del ricatto. Minaccia e ricatto che si concretizza con l'azione dei pescatori, che vengono assimilati agli angeli e al terrore della fine del mondo. Nello stesso tempo invita gli scribi a comportarsi come i pescatori e gettare via i pesci cattivi, allontanarli dal contesto sociale, ucciderli. Non a caso nel Vangelo...
Ci serve una mano?
Non a caso nel Vangelo c'è una notazione a firma di Lumen Gentium che dice: i vescovi sono gli araldi della fede, che predicano al popolo loro affidando la fede da credere ed applicare nella pratica della vita. La illustrano alla luce dello Spirito Santo e, traendo fuori dal tesoro della rivelazione cose nuove e vecchie, la fanno fruttificare e vegliano per tener lontano dal loro gregge gli errori che lo minacciano, il che significa uccidere chi non si sottomette. Uccidere chi non vende tutto per comprare la perla che costoro offrono, una perla che si dicono che è preziosa, ma che il compratore non può criticare, pena la commissione di errore e l'essere gettati nella fornace, chiamali roghi, dove c'è pianto e stridor di denti. Per Matteo la perla non è scelta, ma è imposta. Se la perla non è accettata, in quanto qualcuno si accorge che è un falso, ecco pronti i vescovi per bruciare chi discrimina. Chi discrimina la Chiesa Cattolica lo chiamano eretico e lo si brucia, come il pazzo di Nazareth ha insegnato loro. E passiamo al paragrafo 78. Gesù disse: io sono la luce che sovrasta tutti loro. Io sono il tutto promanò da me e il tutto giunge fino a me. Spaccate del legno, io sono lì dentro, alzate la pietra e lì mi troverete. Che cos'è un essere della natura? È una frazione di energia vitale consapevole di se stessa e tesa all'espansione nel circostante. Il circostante è energia vitale che tende a diventare coscienza. Il circostante è energia vitale che, cosciente di sé, tende ad espandersi in ogni suo circostante. L'energia vitale è luce della vita e sovrasta ogni coscienza di sé in quanto essa costruisce ogni coscienza di sé. L'energia vitale è il tutto, l'inconsapevole, spinto dal movimento di necessità. Il tutto teso a diventare coscienza, a diventare consapevole, a sviluppare, dilatandosi, la propria consapevolezza fino ad abbracciare l'intero universo. Ogni coscienza è formata da energia vitale. Ogni esistente energia vitale è organizzata e percepita a seconda delle specializzazioni soggettive e delle capacità percettive dei soggetti. L'energia vitale alimenta le coscienze che, consapevoli del proprio ruolo nei mutamenti, nutrono ogni coscienza di sé che, espandendosi, le arricchiscono. Qualunque cosa esiste, sia percepita nella forma di materia o di energia, qualunque coscienza e consapevolezza o muta e inerte oggettività, tutto e ovunque è energia vitale. Da tutto e ovunque può formarsi coscienza e consapevolezza che tende ad espandersi nel suo circostante. Alzate la pietra e la troverete il potere di essere dell'infinito, esattamente come in ogni percezione dell'esistente. Ma se non riuscite a scorgerlo sotto la pietra, cioè nel posto più insignificante e più umile, non riuscirete a scorgerlo in nessun altro posto. E passiamo al paragrafo 79. Gesù disse: perché siete usciti fuori in campagna? Per vedere una canna agitata dal vento? per vedere un uomo vestito mollemente. Guardate i vostri re e i vostri grandi, costoro sono vestiti mollemente e non potranno conoscere la verità. Dividere apparenza da sostanza, scegliere di agire attraverso l'apparenza o farsi spingere da intento, essere al servizio di qualcuno o di qualche cosa oppure costruire se stessi. Perché fate quell'azione? Che cos'era che stavate cercando? Vi siete fatti ingannare dall'apparenza soltanto perché non siete perché non vi siete fatti spingere da intento? Lui parlava e parlava, le sue parole non portavano a nulla alla vostra esistenza, era come il sonnifero della vostra voglia di espandervi nel mondo, ma vi permettevano di aderire senza dover fare lo sforzo di chiedervi il perché delle cose. La canna era agitata dal vento e voi ne facevate un ideale da imitare, aspettavate il vento affinché vi scuotesse nell'inutilità. Questo vi dava l'illusione di essere vivi, mentre aspettavate soltanto di morire. Anziché scegliere di costruire, sceglieste di imitare. Siete andati da qualcuno certi di trovare la conoscenza, invece avete trovato inganno. Inganno ha accarezzato il vostro pensiero, cullandolo nell'illusione del nulla. Così facendo avete ucciso il Dio che spingeva per crescere dentro di voi, cessando di alimentarlo. Il potere di avere si nasconde dietro il possesso di oggetti sfavillanti, nasconde la sua vuotezza per costringere gli esseri umani a sognare l'illusione paventata. Gli esseri umani aderiscono per imitazione, chi è in ginocchio impone di essere imitato, sentono la spinta di necessità che li spinge al movimento, ma a muoversi è solo la loro rappresentazione, lasciando vuoto il loro cuore. Così esprimono vuotezza, seguono la moda del momento, sono pronti ad imitare le rappresentazioni, ma non costruiscono se stessi, non modificano la verità della loro esistenza costruendo un percorso di libertà. Siamo stati a vedere le luci sfavillanti della ribalta che illudono la nostra ragione sull'essenza della vita. Lo abbiamo fatto per fermare l'angoscia che procurava alla ragione la spinta di necessità per costruire noi stessi. Per una canna al vento abbiamo rinunciato all'infinito dei mutamenti. E passiamo al paragrafo 80. Una donna gli disse tra la folla: «Beato il ventre che ti ha portato, i seni che ti hanno nutrito». E gli rispose: «Beati coloro che udirono il Logos del Padre e lo custodiranno, veramente. Giorni verranno nei quali direte: beato il ventre che non ha concepito e i seni che non hanno allattato». «Beata quella donna che ti ha partorito», disse una voce. «Beata quella donna che partorirà il proprio corpo luminoso», è la risposta. Dall'imperio del potere di avere alle determinazioni del potere di essere. In questo paragrafo le due concezioni si scontrano opponendosi. Il potere di avere determina il ruolo dell'essere umano femminile in funzione del proprio sviluppo. L'essere umano femminile, soggettivando il ruolo imposto, afferma che migliori sono i figli che partorisce, migliore è la propria esistenza. Ma i figli non sono oggetti di proprietà. I figli non qualificano la madre, né il suo comportamento, qualificano se stessi e il loro cammino. Ridursi al ruolo di fattrice di figli, fino a benedire quel ruolo, significa aver rinunciato ad alimentare il Dio che cresce dentro l'essere umano, femminile. Beate quegli esseri umani femminili, che percependo necessità e intento ne custodiranno le spinte, alleveranno il Dio che cresce dentro di loro. Saranno più forti quelle donne che, pur avendo fatto tutta l'attività sessuale che hanno desiderato, non avranno disperso la loro energia vitale nel partorire figli e allevarli. All'atto della morte del corpo fisico, molti esseri umani femminili diranno: «Ma chi me lo fece fare di fare tutti questi figli e di ammazzarmi di fatica, anziché ritagliarmi il tempo e lo spazio per i miei interessi e seguire le spinte di necessità e intento?» All'atto della morte del corpo fisico si rimpiangeranno tutte le occasioni perdute per alimentare il proprio corpo luminoso. Il fatto che il figlio costruisca il proprio corpo luminoso non aiuta la madre a costruire il proprio. Sulla via dei mutamenti per diventare eterni si cammina soltanto con le proprie gambe. Quando si è rinunciato a camminare si rimpiangono le occasioni perdute. Nei Vangeli ufficiali leggiamo quanto è scritto in Luca. Mentre Gesù così parlava, una donna alzò la voce in mezzo alla folla e gli disse: «Beato il seno che ti ha portato e le mammelle che hai succhiato». Egli rispose: «Beati piuttosto quelli che ascolteranno la parola di Dio e la metteranno in pratica». E il discorso finisce in questo modo. Per Luca non esiste altra cosa fuori di questa. Tradurre nella ragione necessità e intento è una cosa talmente oscura per Luca che sa concepire soltanto la sottomissione ad un assassino da essere costretto a troncare in questo momento il discorso. Il fatto che debbano venire giorni in cui si ripiangerà di aver concepito, di aver sprecato tempo ed energia per cose che non si volevano, perché non si è stato in grado di rifiutarle, è un discorso talmente oscuro da rendere necessaria la sua eliminazione. Luca non conosce gli esseri umani che si costruiscono e dunque non conosce nemmeno le contraddizioni all'interno delle quali sono costretti a trasformarsi. Luca non sa cosa può favorire le loro trasformazioni o annientarle. Luca conosce soltanto la necessità di sottomettere gli esseri umani alla presunta parola del suo Dio pazzo. Solo nell'arte della sottomissione sviluppa la consapevolezza, tanto da cancellare ogni riferimento che potrebbe contraddirla. Eppure nel generare figli c'è un grande prezzo da pagare. La propria energia vitale è parte della propria consapevolezza nel lavorare per costruirli affinché possano affrontare al meglio il loro futuro. Che importa a Luca questa fatica? Gli esseri umani sono solo bestiame di un gregge che egli aiuta a portare al macello. Facciano figli, uccidano e danneggino se stessi a maggior gloria del suo Dio padrone. Egli aiuterà la crescita della miseria, costringendo molte donne a dire: maledizione a quella volta che ho partorito dolore, beato il ventre che non ha concepito e i seni che non hanno allattato. Anziché costruire dipendenza ad una volontà imposta, avrei potuto costruire il cammino di libertà nell'infinito dei mutamenti. Allora, qui c'è il paragrafo 81, e il paragrafo 81 è una ripetizione però del paragrafo 56. Praticamente dice: chi ha conosciuto il mondo ha trovato il corpo, ma colui che ha trovato il corpo è superiore al mondo. Per cui rimandiamo al paragrafo 56 e passiamo direttamente al paragrafo 82, che dovrebbe concludere per questa sera Tommaso Didimo. Cosa significa comandare? Gesù disse: colui che si è fatto ricco diventi re, colui che ha il potere vi rinunci. Cosa significa comandare all'interno del potere di essere? Il cacciatore più abile nel seguire le tracce guida la caccia, finita la caccia è un cacciatore. Chi è abile nello svolgere delle mansioni in questa si è il re. Se un individuo impegna la propria vita a farsi ricco, si faccia re. Se un individuo pratica una via alla conoscenza e alla consapevolezza, diffonda questa. Se un individuo fa dei buoni gelati, si è il re del gelato. Chi possiede abbandona il controllo delle persone ottenuto mediante il possesso. Il possesso distrugge lo sviluppo del potere di essere nelle persone. Rinuncia al controllo mediante il possesso. Dichiarazione pragmaticamente inutile e squisitamente semplicistica. Chi detiene il controllo attraverso il potere di avere non è più in grado di vedere in quale altro modo è in grado di affrontare le contraddizioni che si manifestano durante la sua vita. Ogni volta che qualcuno intende sviluppare il proprio potere di avere, per lui risulta incomprensibile ogni rinuncia al controllo, e l'unica cosa che è in grado di vedere è la percezione del pericolo che incontra il suo diritto al dominio. Esiste un comando nel potere di essere ed esiste un comando nel potere di avere. L'uno e l'altro non possono essere mediati. Nel primo caso il comando serve per arricchire l'intero sistema sociale. Nel secondo caso il comando serve per saccheggiare il sistema sociale appagando il bisogno generato dalla pulsione di morte. Proviamo a leggere l'atteggiamento di Matteo espresso nel suo Vangelo ufficiale desumendolo dal giovane ricco. Mentre usciva per mettersi in viaggio, un tale accorse, si gettò in ginocchio davanti a lui e gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per ottenere la via eterna?» Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non ammazzare, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, odora il padre e la madre». Quegli rispose: «Maestro, tutto questo io l'ho osservato fin dalla mia giovinezza». Allora Gesù, fissando il suo sguardo sopra di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca, va, vendi quanto possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi portando la croce». Dopo vari commenti sulla difficoltà del ricco di entrare nel regno del Dio padrone, la storia si conclude. Essi rimasero ancora più stupiti, dicendo fra loro: «E chi si può salvare?» Gesù, fissandoli, conchiuse: «Questo è impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio». La ricchezza come elemento di liberazione dall'assoggettamento al dettato del Dio padrone. La necessità per Marco di impedire l'accumulo di ricchezza, altrimenti egli non può imporre il suo Dio padrone. La necessità di rinunciare alle ricchezze per avere accesso alla vita eterna e nello stesso tempo, senza avere la grazia, la garanzia dell'accesso alla vita eterna, in quanto a Dio padrone tutto è possibile, così anche negare l'accesso alla vita eterna a chi si è prodigato per ottenere l'accesso. Tutto è in mano a Marco e ai suoi seguaci. Tutta determinazione soggettiva è negata agli aderenti alla setta. Dare tutte le loro ricchezze per assicurarsi l'entrata nella vita eterna e nello stesso tempo non aver garanzia, in quanto a Dio tutto è possibile, compreso negare l'accesso a chi si è prodigato per ottenerlo. In realtà, come si permette un essere umano di chiedere al padrone l'accesso alla vita eterna attraverso le sue azioni? Significa imporre a Dio il rispetto del patto che ha stabilito e con questo bestemmiare contro Dio, a cui nulla può essere imposto. Cosa resta nel discorso al giovane ricco? L'ordine di rinunciare alle sue ricchezze per accedere alla vita eterna e nello stesso tempo la rinuncia alle sue ricchezze in favore dei seguaci di Marco, che eufemisticamente si identifica con i poveri, vedi gli attuali comportamenti della Chiesa cristiano cattolica. Non gli garantisce l'accesso alla vita eterna, in quanto nessuno è tenuto a conoscere o a discriminare le intenzioni del Dio padrone. Appare evidente come tutto il discorso di Marco sia una truffa bella e buona. La prima cosa da notare è il problema della vita di quel tale. Egli era ricco, ma con forti dubbi su come affrontare la vita per viverla al meglio. La prima cosa che fa il Gesù di Marco è quello di colpevolizzarlo. Egli dice buono al maestro, ma il maestro risponde che solo Dio è buono. L'affermazione è in sé priva di ogni parametro che consenta allo spettatore di discriminare sulla bontà di Dio. La bontà del macellaio di Sodoma e Gomorra deve essere accettata in quanto tale e non può essere discriminata, così come non può essere discriminato il giudizio del Dio padrone per ottenere la vita eterna mediante la rinuncia alle ricchezze. Dopo questo, Gesù di Marco interroga la persona per sapere se si è sottomessa per tutta la vita. Quando scopre la sua sottomissione ai comandamenti che privano l'essere umano delle sue determinazioni, allora sente di amarlo, di possederlo. Una volta accertatosi di questo, Gesù propone la sottomissione totale, quella che si ha mediante la costruzione della miseria soggettiva. Attraverso la miseria soggettiva ottiene la distruzione dell'individuo e il suo assoluto assoggettamento. Per continuare a vivere in quelle condizioni costringerà un numero sempre maggiore di individui ad assoggettarsi. Questo è il capolavoro della distruzione umana a cui tende Marco. A differenza di Marco, Tommaso afferma che se un individuo si è fatto ricco, può arricchire anche il sistema sociale in cui vive. E se una persona vive del possesso per il possesso, è bene che rinunci a fondare la propria via sul possesso, in quanto il possesso gli impedisce di costruire il suo potere di essere. Quale differenza? In effetti è una differenza totale fra i due Vangeli. Bene, per oggi con Tommaso Didimo ci fermiamo qui. siamo arrivati al paragrafo 83, mi sembra che siano 114, per cui c'è un'altra trentina di paragrafi più o meno lunghi, insomma come gli altri, grosso modo. Bene, detto questo, passiamo un attimino a un po' di rassegna stampa. Quella che non facciamo mai. Allora, cosa abbiamo? Che chicche abbiamo per oggi? Visto che non dobbiamo fare per pochi minuti e facciamo solo alcune chicche, no? Beh, il frate violentatore che il 28-6 è stato condannato per gesti osceni su una donna che voleva diventare una missionaria. È stato condannato a 1 anno e 2 mesi a Mestre. E poi scopriamo la vita inquieta di Don Marco, dice il vescovo di Susa, Vittorio Bernardetto, che per loro è una mazziata, non per i ragazzi stuprati, ma per i cattolici una mazziata, eh? È una bella porcheria questa. Oppure troviamo un'altra notizia dalla stampa del 10 luglio del 2000, suora si uccide. Perché? Perché voleva uscire dal convento e la superiore glielo impediva. Naturalmente i cristiani non sono forse oggetti di possesso. E allora che cosa pretendeva lei se non essere posseduta dalla superiore? Beh, un'altra piccola notiziola del 1 luglio 2000. I gesuiti. Essere gay non è motivo d'orgoglio. Neanche essere gesuita è motivo d'orgoglio, eh? Distruggere l'umanità, sai che già gli esseri umani non è certo un motivo d'orgoglio. Forse essere gay è una condizione di fatto, cioè è una condizione che uno sta vivendo come le contraddizioni della vita, ma essere gesuiti significa aver studiato per diventare degli assassini. Passiamo al 1 luglio del 2000, eutanasia no dei medici cattolici. Beh, qui bisognerebbe cacciare tutti i medici cattolici dallo Stato. Non è solo una questione di eutanasia, è questione anche di aborto, è questione proprio di leggi civili che i cattolici le stanno sabotando. E a loro gli si consente anche delle particolari dispense. La guerra che stanno facendo contro l'eutanasia non è tanto la guerra per impedire che delle persone vengano ammazzate, ma è per costringere le persone a soffrire quando potrebbero mettere fine alle loro sofferenze, cioè quando la sofferenza è inutile. Cioè anch'io ho dei problemi se la vita di qualcuno venisse lasciata nelle mani a qualcun altro, però qui non stiamo a parlare di uccisione di persone che non sono consapevoli o che non vogliono morire. Qui stiamo parlando di persone che vengono impedite a gestire la propria vita. Ora, secondo i concetti cattolici, secondo i concetti cristiani, l'uomo non appartiene a se stesso, ma appartiene a Dio, cioè è una bestia in mano di Dio e Dio decide cosa fare. Ricordate quando è stata distrutta la medicina a Roma? Perché veniva distrutta la medicina a Roma? Perché si toglieva a Dio il diritto di decidere sulla vita, sulla morte, le malattie di una persona. Cioè la malattia era la prova che Dio mandava all'uomo e l'uomo doveva subire quella prova. Col cavolo, gli ha detto la medicina moderna, cioè è dovuto, la distruzione della medicina a Roma ha dovuto attraversare centinaia e centinaia d'anni finché non nasceva una nuova medicina moderna. Nel frattempo, due streghe che aiutavano altre donne a partorire o che si curavano con le erbe sono state bruciate sui roghi. Bene, il discorso dell'eutanasia è sempre lo stesso, cioè è Dio che determina la vita e la morte, che determina la qualità della sofferenza delle persone, cioè è l'ultima barriera rimasta. Torno a ripetere, anch'io ho dei problemi a lasciare la vita in mano ad altri, però il problema è che non si lascia la vita in mano ad altri, ma si lascia la vita nelle proprie mani, cioè di decidere di se stessi, e decidere di se stessi quelle persone che non hanno più nessuna possibilità di migliorare il proprio stato di essere, perché un conto è avere una malattia e pensare di guarirla o di star meglio o di migliorare le proprie condizioni, e un conto è la disperazione degli esseri umani, una disperazione che diventa totale, che diventa assoluta e che c'è più speranza che quella disperazione cessi. Pertanto sono due cose, cioè è la voglia di torturare le persone, cioè la guerra che fa la Chiesa contro l'eutanasia è la sua voglia, il suo piacere, il suo desiderio di torturare chi non si può difendere. Questo è il vero senso della lotta della Chiesa contro l'eutanasia. Sentenza della Cassazione del 5 luglio del 2000. La palpata è violenza sessuale. Era ora. Cioè, toccare, palpare parti intime femminili o maschili è un atto di violenza sessuale, cioè è un atto di dominio, cioè un corpo appartiene a se stessi, cioè soltanto quell'imbecille di Paolo dice che la moglie appartiene al marito e il marito appartiene alla moglie, cioè, ma lui era uno che faceva delle persone bestiame. In realtà la Cassazione dice che il corpo appartiene alle singole persone, dunque anche la possibilità di sopprimere la propria vita deve appartenere alle singole persone, per cui chi va contro l'eutanasia in realtà va contro anche al dettato della Cassazione, anche se ci vorrà un po' di tempo per rimuoverlo. Va bene, andiamo avanti. Accusato di pedofilia ripara in Israele. Il console aggiunto israeliano a Rio de Janeiro, accusato di pedofilia e traffico di minori, è fuggito dal Brasile e si è rifugiato in Israele via Argentina. No? Arish sarebbe uscito clandestinamente dal Brasile prima che la polizia riuscisse a diffondere le generalità a tutti i posti di frontiera. Vabbè. Accendiamo pure i telefoni, vi ricordo che il numero di telefono di Radiogamma è 049 700 700 e 049 700 838. Andiamo ancora avanti con notizie. Suore sadomaso e antipapa, il feticismo è universale, musiche orgiastiche, rosari in oro che stringono i polsi, così il defilé diventa studiata provocazione. E questo è il discorso sulla moda. La moda sa benissimo, poi ha i miliardi per affrontare accuse di eventuale blasfemia o roba di sto genere. Per cui alla moda non gliene frega niente. Si può accusare il poveraccio, si può accusare quello di fare i riti, ma la moda è un po' più difficile. Razzisti aumentano gli adepti in USA. Prima che Benjamin Smith aprisse il fuoco contro 11 persone uccidendone due, pochi conoscevano il gruppo razzista Chiesa Mondiale del Creatore. Ma a un anno da quella spedizione omicida contro i neri ebrei immigrati, le iscrizioni al gruppo razzista sono raddoppiate. Nelle 35 sezioni ci sono 300 membri attivi e centinaia di simpatizzanti. E questo ve lo lascio a voi. Oh, Sondrio, la suora uccisa, omelia domenicale del parroco, perdono sì, ma stenti alle sette sataniche. Cioè, non esiste nessun elemento che faccia pensare a incitamento esterno alle tre ragazze che uccisero la suora. Però il prete e il vescovo sanno benissimo una cosa, sanno benissimo che loro sono colpevoli di quell'omicidio, perché loro hanno costruito le persone, loro furono la base sulla quale quelle persone sono vissute. Per cui loro sono oggettivamente responsabili di quell'omicidio, anche se la responsabilità morale non verrà elevata nei loro confronti. Ebbene, il parroco sapeva benissimo che non c'era nulla di questo, adesso paventa l'esistenza di sette sataniche. Perché paventa? Perché il parroco paventa questo? Salve. Perché il parroco paventa questo? Perché deve giustificare l'atto e separare quello che è l'atteggiamento della Chiesa Cattolica dall'atto stesso. Cioè noi non abbiamo educati al vuoto, noi non li abbiamo costretti in ginocchio, noi non li abbiamo insegnato a pregare, noi non li abbiamo privati della capacità di affrontare la vita, noi questo no, noi non abbiamo costruito il vuoto nelle persone, noi no. Sono loro, malvagie, sicuramente ispirate dal demonio, che hanno deciso di uccidere la suora. Provate un pochino a rifletterci. Normalmente si raccoglie ciò che si semina. Locride. I debitori non pagano, va in rosso il fondo antiusura. Beh, era un'operazione di usura in realtà. In realtà era il fondo antiusura, era un'operazione di usura, o meglio, non che facessero tassi da usurai, ma era un modo di dire facciamo i prestiti a delle persone che dopo ne andrò e gli altri ci abbiamo interessi. Con la scusa di aiutare le persone, noi avevamo soldi e invece hanno fatto i prestiti, ma guarda caso quelli che dovevano pagare gli interessi non hanno più neanche restituito i soldi, per cui quel fondo antiusura fallisce, perché chi veniva usurato in realtà non aveva mezzi o comunque aveva altre storie, insomma. Il Papa ai medici cattolici dal Gazzettino, 8 luglio 2000. Siate contrari all'aborto, cioè praticamente ordina ai preti cattolici di non praticare aborti, come se non già praticassero la morte. Pronto? Vai. Dovrebbero essere cacciati dall'ordine dei medici per quel che mi riguarda. Quella di Brussa, una striscia di sabbia striscia ancora selvaggia, poco nota e appartata rispetto alle affollate vicine Caorle e Bibione. Qualcuno ci va a prendere la tintarella in costume adamitico. I carabinieri hanno fatto un blitz in 10 nei guai, cioè prendevano il sole nudo in pratica. Il sacerdote era nudo al sole, denunciato anziano prete. Il sacerdote era steso da solo fra le dune dietro i cespugli, atti contrari alla pubblica decenza. Noi che non abbiamo nessun problema nell'esposizione sessuale, gli facciamo tanti auguri a sto prete che possa risolvere senza tanti patemi d'animo i suoi problemi, perché riteniamo che una persona che si esponga a nuda non sia nulla di male, ci sono ben altre cose che condanniamo, purtroppo la legge è questa e insieme al prete ci sono altre 10 persone, a noi non ci piace questa legge, però la prendiamo per quello che è, riteniamo che dovrebbe essere modificata. Andiamo ancora via. 2 milioni di bimbi violati, turismo sessuale e internet, caccia ai nuovi mostri. Allora, ricordiamoci questo, un sistema sociale è quello che si è costruito. Se un sistema sociale si costruisce con questi mezzi impongono la vita e impongono le relazioni della vita. Pertanto o si cambiano i mezzi, i sistemi, la direzione in cui si coltiva, si costruisce il sistema sociale, oppure avremo sempre stupri, spaccio di eroina, distruzione degli uomini, miseria, vuoto nelle persone, annientamento individuale. Naturalmente in tutto questo ci sarà chi beneficia di questa situazione e ci sarà invece chi da questa situazione verrà fuori distrutto, verrà fuori annientato. Sapete che il mio amico Franco non è d'accordo con me, cioè lui si riferisce ad altre cose. Io invece sono convinto, cioè quello che vi sto dicendo, che la vita si costruisce. Ogni scelta che noi facciamo è una monetina che mettiamo nel grande crogiolo della vita. E se le monetine sono solide, sono buone, sono positive, costruiscono la vita, noi regaliamo un frammento di libertà al futuro dei nostri figli. Ma se noi nel crogiolo della vita mettiamo solo miseria e disperazione, noi al futuro ai nostri figli regaleremo solo miseria e disperazione. Andiamo avanti ancora. Atene, dalla Repubblica del 27 giugno 2000. Atene, la guerra contro l'euro. La Chiesa ortodossa rifiuta le leggi comunitarie. Scusate un attimo, c'è Stefano che deve venire dentro a prepararsi. La Chiesa ortodossa rifiuta le leggi comunitarie per un semplice motivo, perché la libertà religiosa, la libertà di espressione ai cattolici e ai cristiani ha sempre fatto paura. Loro non hanno una dottrina, non hanno un corpo filosofico, non hanno nulla di offrire agli esseri umani. Pertanto la liberazione delle frontiere per loro è terrore, perché devono rispettare quelle che sono le carte per i diritti dell'uomo, devono rispettare quelli che sono i diritti umani. Oh miseria! Pertanto ai cattolici tutto questo fa terrore, fa paura, come fa paura agli ortodossi. Pertanto tenteranno sempre di costruire miseria, tenteranno sempre di impedire agli esseri umani di costruire la loro vita e il loro futuro. Bene, Stefano è arrivato. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Vi ricordo in breve i nostri appuntamenti. Domani sera a Marostica, in via Montello 66, è la conferenza di Silvano Lorenzoni, ricordiamo i nostri padri pagani, alle 20.30, dunque a Marostica, via Montello 66, ingresso è libero, come è libero l'ingresso per la conferenza del 21 luglio, paganesimo, politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano. Esposizione dei concetti del paganesimo politeista e della stregoneria. Relatore Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E venerdì 28 luglio, sempre alle 20.30, a Marostica, via Montello 66, stregoneria oggi, diventare stregoni sotto il dominio cristiano. Relatore sempre Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. Vi ricordo una cosa, le nostre cose le trovate su internet. E vi do appuntamento sia a Marostica sia su internet. Grazie per l'ascolto e arrivederci a giovedì prossimo. Pronto?
Pronto?
Sì?
Ciao! Dimmi!
Diciamo religione, di essere l'unico a considerare un buffone Gesù di Nazareth. In realtà guarda che ci hanno pensato le chiese, soprattutto a trasformarlo in buffone. Questa è la verità. Tu stai raccogliendo i frutti di questa, di questo genocidio di Dio, diciamo, però non sei originale, perché le chiese hanno fatto proprio quello, hanno voluto trasformare in buffone questo Gesù di Nazareth. E te lo dico anche chiaramente, soprattutto per quello che riguarda la regolazione della vita sessuale degli uomini. Loro si sono eretti a casti che non lo sono, per redigere un verbale di condanna dell'umanità, e questo è un grave misurato che hanno fatto soprattutto le chiese. Tu, quando dico chiese intendo tutti i musulmani, i testimoni di Geova e compagnia, intendo tutti quelli che si riferiscono al Cristo. Hanno voluto fare un buffone, ecco, tutto qua.
Va bene, ciao Francesco, devo andare via, ciao ciao.
Per ascolto e a risentirci, qui c'è Stefano, lascio a Stefano la trasmissione, lascio a lui che mandi via. Ciao a tutti, grazie.